File 18. Attualità sociale mondo. Altan Ahmet, non rivedrò più il mondo. Codice 610349. Ahmet Altan è stato travolto dall'ondata di arresti che ha seguito nel 2016 il fallito colpo di Stato del 15 luglio contro Erdogan. Da allora è recluso in un carcere nei pressi di Istanbul. L'accusa a suo carico è di aver favoreggiato il colpo tramite messaggi subliminali, tra virgolette. Nel febbraio 2018 il suo processo farsa si è concluso con un'atroce sentenza, ergastolo senza condizionale. Non rivedrò più il mondo, è il messaggio che Altan lancia dalla sua cella. È un testo breve che contiene molti universi. È uno scioccante diario di prigionia, dall'irruzione della polizia in casa di Ahmet e del fratello Mehmet, fino alla notizia della condanna a vita in regime duro. È una galleria di personaggi e incontri miserabili in cui l'ingiustizia prende corpo e volto. È un inno all'immaginazione e al suo potere di evadere dalle quattro mura che la costringono, riconquistando aria e spazio. È un ragionamento di straordinaria lucidità sui concetti universali di vita, morte, tempo, destino. È un elogio della scrittura come forma irrinunciabile di dignità dell'individuo. Da un lato c'è un corpo in trappola, tra virgolette, dall'altro una mente che non si curava e rideva di ciò che sarebbe accaduto al corpo, si credeva intoccabile ed era intoccabile, anche questo tra virgolette. Le parole di questa mente, che non si rassegna al silenzio, strappate al regime di massima sicurezza, colpiscono come sassi e lasciano una traccia indelebile. Carraro Dante, di Paolo Paolo, quello che possiamo imparare in Africa, la salute come bene comune, codice 610354. L'Africa ci insegna, o almeno a me ha insegnato, che il lamento serve poco. Ciò che fa la differenza è passare dal lamento al rammendo, è trovare strade nuove per dare valore a quanto ci sembrava perduto. Mi ha insegnato a mettere alla prova tutti gli schemi fissi, compreso un certo delirio di onnipotenza occidentale. Mi ha insegnato che la frugalità non è un limite, ma può diventare un'opportunità per far leva più sull'intelligenza e lo studio che sul denaro. E a non avere paura dei figli, sono vita, coraggio, sfida, futuro, entusiasmo. Un ragazzo della provincia veneta, laureato in medicina, sceglie di diventare sacerdote impegnandosi nelle parrocchie di periferia. Poi incontra l'ONG Medici con l'Africa, QAM, e nel 1995 fa il suo primo viaggio in Africa, nel Mozambico, da poco uscito dalla guerra civile. È l'inizio di un'avventura personale che si affaccia in quella comunitaria della più grande organizzazione italiana in Africa. In oltre 70 anni, attraverso programmi di cura e prevenzione in 41 paesi, interventi di sviluppo dei sistemi sanitari, attività dedicate ai malati, formazione di medici, infermieri, ostetriche e altre figure professionali, il QAM con due M si spende, come scrive Claudio Magris nell'introduzione a questo libro, per la crescita dell'Africa, il parto epocale, tra virgolette, di una nuova civiltà. In un continente in cui il 70% della popolazione ha meno di 30 anni, c'è molto da fare, ma c'è anche molto da imparare. Su noi stessi, sulla precarietà dei confini che pretendiamo stabili, sul rapporto con l'ambiente, sulla connessione strettissima fra il tema della salute e quello della giustizia sociale, sulle scelte etiche e politiche attraverso cui è possibile abbattere barriere geografiche, economiche e culturali, e sulle risorse inaspettate che gli esseri umani riescono a trovare nelle situazioni più estreme. Julien Dandoffin, due piccoli passi sulla sabbia bagnata. La storia inizia sulla spiaggia, quando Dandoffin nota che la sua bambina cammina in modo un po' esitante, con il piedino rivolto verso l'esterno. Dopo una serie di esami, i medici scoprono che Thais è affetta da una malattia genetica molto rara. La piccola ha appena festeggiato 2 anni e non le restano che pochi mesi di vita. Allora l'autrice le fa una promessa: avrai una bella vita, non una vita come quella delle altre bambine o di Gaspar, ma pur sempre una vita di cui potrai essere fiera e in cui non ti mancherà mai l'amore. Questo libro racconta la storia di questa promessa e la bellezza di questo amore e tutto ciò che una coppia, una famiglia, gli amici, una tata sono in grado di mobilitare e donare. Bisogna aggiungere vita ai giorni quando non si possono più aggiungere giorni alla vita. Rit David, grazie Obama, i miei anni alla Casa Bianca, codice 610351. Avete presente quando i presidenti si esprimevano con frasi elaborate anziché con tweet frizzanti? David Litt, scrittore di discorsi, se lo ricorda bene e in questo divertente memoir riporta il lettore agli anni della presidenza di Obama e traccia il percorso verso l'era di Trump. Come molti ventenni, David Litt si è spesso sentito in imbarazzo davanti al capo del suo capo. A differenza degli altri coetanei, però, il capo del boss di Litt era il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. A soli 24 anni, Litt è diventato uno dei più giovani autori di discorsi della Casa Bianca che la storia ricordi. Oltre ad aver affrontato nei suoi scritti questioni importanti come il cambiamento climatico e la riforma della giustizia penale, è stato la, tra virgolette, musa comica del presidente, artefice di numerose battute argute e di frasi scherzose entrate nella storia. Con l'occhio dell'umorista per i dettagli e lo zelo del neoconvertito, Litt conduce il lettore attraverso i suoi 8 anni in prima linea nell'Obama World. Nella sua storia personale di crescita politica, passa da essere uno studente universitario sognatore, un vero Obama bot, come si è autodefinito, al giovane nervoso autore di discorsi dello staff senior della Casa Bianca. I suoi aneddoti sul dietro le quinte rispondono a domande che non avremmo mai pensato di farci. Qual è il bagno degli uomini più elegante della Casa Bianca? Qual è la vita sociale sull'Air Force One? Come si può costringere il Consiglio di Sicurezza Nazionale a smettere di fare reply all a tutte le email? Insieme a queste osservazioni spensierate, Litt usa la sua esperienza per affrontare una delle questioni più importanti di oggi, l'eredità e il futuro del movimento di Obama nell'epoca di Donald Trump. Luca Stefano, I cuccioli dell'Isis, codice 610352. L'estremismo islamico sotto la bandiera dell'Isis ci ha abituati negli scorsi anni a livelli di violenza mai raggiunti, che hanno portato altri gruppi islamisti a prenderne le distanze. La logica disumanizzante della propaganda jihadista dell'Isis ha scritto nuove e temibili pagine sull'utilizzo dei bambini nel conflitto. In questo libro viene analizzato il processo di reclutamento dei minori da parte dell'Isis nelle sue diverse fasi, le giustificazioni storiche, le motivazioni, l'addestramento e i ruoli ricoperti dai bambini denominati, tra virgolette, cuccioli del califfato. L'autore presenta il programma innovativo di cui è direttore, Against Extremism, Rehabilitation and Reintegration Social Theater Program, e che soprattutto attraverso i linguaggi del teatro sociale mira a scardinare e disinnescare l'imprinting jihadista dei cuccioli del califfato, restituendo loro un nome e un futuro. Nome e futuro, tra virgolette. Ballerini Alessandra, Defendi Paola, Regeni Claudio, Giulio Facose, codice 610348. Alla tragedia di Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, il mondo della politica non ha ancora risposto. Non ha risposto l'Egitto di Al-Sisi, che anzi continua a sabotare le indagini sul sequestro, la tortura e l'omicidio del figlio di Paola Defendi e Claudio Regeni. In quasi 4 anni gli egiziani hanno ucciso 5 innocenti, inventato storie incredibili, falsificato documenti per allontanare i sospetti dai loro apparati. Senza però riuscirci, grazie al lavoro della Procura di Roma, 5 funzionari della NSA, i servizi segreti del Cairo, sono sotto inchiesta con l'accusa di aver partecipato al sequestro di Giulio. E in spregio alla collaborazione giudiziaria promessa agli italiani dal Cairo, le forze di polizia continuano a intimidire e a ostacolare la Commissione egiziana per i diritti e le libertà alla quale i genitori si sono rivolti al Cairo. Alla tragedia di Giulio non ha risposto l'Europa, a parte qualche passaggio di circostanza. Non ha risposto l'Italia, che anzi ha rimandato il suo ambasciatore al Cairo. A combattere per ottenere verità e giustizia per Giulio e per tutti i Giulio d'Egitto ci sono però i genitori, Paola e Claudio, insieme al loro avvocato, Alessandra Ballerini. Ma non sono soli, anzi con loro c'è l'onda gialla che parla di Giulio, indossa i braccialetti, appende nei principali comuni, università e luoghi di cultura quello striscione giallo per chiedere verità e giustizia. Perché Giulio era un cittadino italiano, un cittadino europeo, che aveva scelto lo studio e la cultura come strumento di solidarietà e giustizia sociale. Nato a Trieste e cresciuto a Fiumicello, in Friuli Venezia Giulia, aveva conseguito la laurea a Leeds, Gran Bretagna, un master a Cambridge e aveva un dottorato in corso a Cambridge. Al Cairo stava lavorando una tesi rivolta agli aspetti socio-economici principalmente dell'Egitto, in cui affrontava anche tematiche sindacali. Woodward Bob, paura, trampa alla Casa Bianca, codice 610350. Bob Woodward non è solo un premio Pulitzer, è un'icona mondiale del giornalismo investigativo. Le rivelazioni di Woodward su Trump sono esplosive, The Washington Post. Un ritratto maledetto della presidenza americana, CBS News. Nell'era delle verità alternative, tra virgolette, dei tweet corrosivi, Woodward è il gold standard della verità. Fear è esplosivo, devastante, clamoroso. The Washington Post. Il reporter Bob Woodward, che svelò lo scandalo Watergate costringendo Nixon alle dimissioni, dipinge una Casa Bianca caotica e disfunzionale, in preda ad una perenne crisi di nervi, guidata da un presidente infantile e irascibile, che non risparmia insulti ai collaboratori, i quali a loro volta lo ritengono, per usare un eufemismo, non all'altezza del compito. Collaboratori che, per esempio, per non eseguire gli ordini, fanno semplicemente sparire i documenti o definiscono gli uffici presidenziali, tra virgolette, uno zoo senza gabbie o crazy town, e in cui il presidente è un idiota, tra virgolette, e ha l'intelligenza di un bambino di quinta elementare. È il quadro che emerge dall'inchiesta di Woodward, un veterano del giornalismo investigativo. Alle prime anticipazioni sul libro, Trump e alcuni dei suoi più stretti funzionari hanno dovuto immediatamente smentirne il contenuto. Il presidente ha cinguettato più volte, dando a Woodward del bugiardo. Il contenuto del libro è difeso dall'autore con la solita asciutta fermezza. Le sue fonti, tutte anonime, sarebbero i protagonisti stessi della vicenda, persone con cui il giornalista ha parlato per centinaia di ore. E il presidente si è rifiutato di ricevere Woodward prima della stampa del libro, diversamente da Bush o Obama, per fornire la propria versione dei fatti. Trump può dire quello che vuole, replica Woodward, ne ha diritto secondo il primo emendamento, ma il geniale direttore del Washington Post, ai tempi del Watergate, Ben Bradlee, usava dire che nel faccia a faccia la verità alla fine viene a galla, e la verità verrà a galla anche questa volta. Zanotelli Alex, Acqua, diritto alla vita, codice 610355. Che fine ha fatto il referendum del 2011 sull'acqua pubblica? I governi che si sono succeduti hanno stravolto la volontà dei cittadini. Il Movimento per l'Acqua ha continuato a battersi, riuscendo anche a far nascere un apposito intergruppo parlamentare. Nei cassetti delle Camere dorme una proposta di legge per attuare il referendum, ma forse qualcosa comincia a muoversi. Per questo gli appelli che padre Alex Zanotelli ha lanciato da Napoli, l'unica grande città in Italia che ha avuto il coraggio di obbedire al referendum sull'acqua, tra virgolette, rimangono di bruciante attualità.